Siete tutti voi al 331-8200-213, ma ci sono soprattutto i nostri ospiti. È il momento di salutare caro Nick, il primo di oggi.
Che è Massimiliano Maddaloni, buonasera mister, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora caro mister, siamo a un punto diciamo così no importante della nostra stagione calcistica, perché è finito il girone d'andata, insomma siamo pronti per vivere questo 2022 che insomma tra l'altro avrà anche un bel acuto con la Supercoppa tra Juventus e Inter. Tutto come da copione la classifica o ti aspettavi qualcosa di diverso per le prime posizioni, soprattutto per la vetta?
Ma diciamo che in un certo senso il campionato, il girone d'andata è stato un campionato un pochettino particolare, il girone, perché all'inizio ha detto un pochettino delle cose diverse della fine. All'inizio si è detto che l'Inter non era all'altezza dell'Inter di Conte e invece non è stato così. All'inizio il Napoli e il Milan sembravano che facessero un campionato a sé stante per loro, potevano lottare entrambi per lo scudetto, e oggi sono sicuramente in un momento in cui devono rivedere un pochettino alcune cose, perché hanno perso un pochettino qualche partita importante, e soprattutto ha detto che la Juventus ha confermato sicuramente sia dall'inizio che fino adesso un pochettino quello che erano i problemi di inizio stagione. Quindi diciamo che queste sono le cose che un attimino ha detto il girone d'andata.
Mister, si fa un gran parlare, e ovviamente la Serie A in questo caso è una delle componenti, di quanto stiano incidendo anche e soprattutto per come i calendari negli ultimi anni siano stati stravolti dal Covid, per come poi alla fine la parte protagonista del calcio, cioè i calciatori, siano messi a dura prova non solo e soltanto appunto dalla pandemia, chiaramente, ma anche e soprattutto dal fatto di giocare ogni due giorni, di avere una discontinuità anche tra partite, allenamenti, tutto questo a discapito poi ovviamente anche della qualità, della continuità. Rimanendo nell'ambito della Serie A, ad esempio, ci sono stati tantissimi infortuni nelle ultime due stagioni e molti calciatori hanno lentamente iniziato anche a far sentire la propria voce di fronte all'idea, ad esempio, del mondiale ogni due anni, di rivoluzione del mondo del calcio che, insomma, pare non tengano così tanto in considerazione proprio gli attori protagonisti, cioè i calciatori. Convieni su questa situazione un po' d'impasse che riguarda un po' tutte le componenti poi del calcio stesso?
Sì, diciamo che in un certo senso io farei un'analisi, innanzitutto farei un'analisi che secondo me questo mondo fatto sicuramente di televisioni, di questo mondo calcistico, che sicuramente con la televisione ha portato tanti soldi a questo mondo, ha creato anche una situazione dove logicamente ci sono tante competizioni e tante partite da fare durante un anno, e questo secondo me va a discapito sicuramente dell'intensità e della capacità da parte del singolo atleta di poter far sempre e comunque una prestazione ad altissimo livello. E seconda cosa, non ci dimentichiamo sempre e comunque il fatto che anche un pochettino il nostro mondo deve imparare un pochettino, secondo me, ad usare meglio questo modo di gestire i gruppi, e purtroppo a volte il risultato conta molto più del fatto di poter mettere in panchina qualche grosso campione che ha bisogno ogni tanto anche di fiatare, perché ogni due giorni, ogni tre giorni non è possibile poter giocare a grossissimi livelli. Quindi dobbiamo un pochettino fare mia culpa sotto l'aspetto di poter gestire meglio queste risorse, e fare una colpa a quelli che in un certo senso gestiscono, perché secondo me stiamo andando troppo oltre a certi tipi di prestazioni.
Mister, in questi giorni si parla molto in casa Juventus, no, del futuro di Dybala, c'è questa proposta di rinnovo, ancora non si è arrivati a nulla, potrebbe esserci il sì, come però magari qualcosa può anche andare storto e le strade potrebbero separarsi. Ecco, ti chiedo, secondo te, cioè se la Juventus nel suo nuovo ciclo, perché bisogna essere onesti e guardare in faccia la realtà, la Juventus deve ricominciare un ciclo, deve mettere, secondo il tuo punto di vista, Dybala al centro del progetto? Cioè è così fondamentale Dybala per il futuro della Juve, secondo il tuo punto di vista?
Ma io sono convinto che, avendo lavorato anche alla Juve, che se fino adesso Dybala non ha ancora firmato, un motivo ci sarà, nel senso che sono convinto che, secondo me, ancora non sono convinti, oppure hanno già deciso in un senso o nell'altro. Io ho la sensazione che Dybala, secondo me, non farà parte del futuro della Juventus, però questa è una mia sensazione personale, e conoscendo un pochettino anche come si muove la Juventus, secondo me avrebbe già firmato, secondo me, se fosse stato al centro del progetto del futuro della Juventus. e quindi sono convinto che secondo me forse Dybala non farà parte del futuro del Juventus. Ma questa è una mia opinione personale.
Certo. No. E, mister, rimanendo sull'analisi di campo, ovviamente quando ci sono delle discussioni contrattuali in essere, i tifosi, che già di per sé sono, in quanto tifosi appunto, molto emotivi, ovviamente hanno in un certo senso anche nelle ultime settimane, non dico un po' stravolto il loro giudizio su Dybala, però ci si ricorda in questi casi e si valutano molto più gli aspetti negativi, gli infortuni di Dybala, quel percorso di crescita che magari non si è completato fino in fondo rispetto anche alle premesse di quando fu acquistato dal Palermo. Ecco, dal tuo punto di vista, in questa storia tra Dybala e la Juventus, sono più i rimpianti che le soddisfazioni reciproche?
Ma io credo che, come hai detto giustamente tu, Dybala è arrivato alla Juventus logicamente in un momento in cui la Juventus, anche come gruppo e anche come squadra, era talmente un gruppo forte e una squadra forte dove la qualità e a volte l'alternanza di prestazioni di Dybala veniva supportata. Oggi che non c'è questo, Dybala, che è un giocatore che alterna grossissime giocate, grossissime prestazioni a partite un pochettino anonime, è normale che fa più fatica. Quindi io credo che alla Juve lo sapranno, su questo tipo di situazioni, sapranno che tipo di giocatore è. Dybala è un giocatore che ti può far vincere la partita, ma nello stesso tempo a volte te lo porti per il campo perché non riesce a esprimere tutte le sue potenzialità. Quindi da questo punto qua, secondo me, credo che siano più rimpianti del fatto che Dybala potesse essere più continuo e alla fine non lo è stato, sia per infortuni sia per, secondo me, per personalità.
Certo, mister, che con o senza Dybala la produzione offensiva della Juventus in questa stagione, non so se per una sottovalutazione della mancanza di Cristiano Ronaldo, se per una sopravvalutazione del rendimento offensivo di Morata e di Moise Kean, però certo è che i numeri offensivi della Juventus fanno impressione se si parla e si pensa che si parla della Juventus.
Ma io una cosa l'ho già detta all'inizio dell'anno: se tu hai una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta all'ultima partita, ci togli un giocatore che ha fatto 30 gol e non ce ne metti nessuno, perché logicamente alla fine non so quanti gol, ma non moltissimi, ne ha fatto a Paris Saint Germain, vuol dire che tu hai perso un giocatore che ti ha tolto 30 gol, e 30 gol non sono facili da recuperare se tu logicamente in seno alla squadra non cerchi di sostituirlo perlomeno con un giocatore che ti può dare minimo 15 gol sicuri. E quindi da questo punto qua, se l'anno scorso è arrivata quarta con 30 gol di Ronaldo, quest'anno credo che la Juve, sotto l'aspetto anche della finalizzazione del gioco, senza un giocatore che ti può garantire quel tipo di gol lì in un anno, fa fatica.
Mister, cambia un attimo un discorso, ma in questo senso, diciamo, è per farti un ulteriore complimento, perché in tempi non sospetti, in una delle nostre interviste proprio con te più di un anno fa, ci raccontasti dei contatti tra Cannavaro e la Fiorentina, tra Fabio Cannavaro e la Fiorentina. E tra l'altro, visto oggi, recentemente c'è stata questa intervista di Cannavaro che ha confermato, no, proprio che c'era questa possibilità, ma non ha avuto poi la possibilità di liberarsi, no, dal Guangzhou in quel momento lì. E allora ti chiedo, è maturo il tempo di vedere Cannavaro nel nostro campionato come allenatore, o secondo te bisognerà ancora aspettare?
Ecco, mi riaggancio a quello che è successo a Fabio per quello che è successo anche a me. C'è sempre la sensazione che Fabio non fosse pronto, perché Fabio ha allenato in Cina. Però io quello che noto è che in qualsiasi altra parte del mondo c'è una facilità allucinante di poter far allenare giovani allenatori, oppure allenatori che hanno fatto i secondi o di Guardiola o di qualche altro allenatore, e partono senza che ci siano problemi. In Italia c'è sempre questo dubbio se fosse pronto o non fosse pronto, ma perché un allenatore, se ha intrapreso questa carriera, vuol dire che ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Io sono convinto che Fabio, al di là dell'esperienza cinese, ha le caratteristiche per diventare un ottimo allenatore. E secondo me è giusto che lui abbia la possibilità di poterlo esprimere anche nel campionato italiano. E io nella sua intervista di oggi ho intraletto anche un rammarico, no, di non aver accettato, o perlomeno non essere potuto venire alla Fiorentina, perché sono convinto che oggi, secondo me, sarebbe contento di allenare la Fiorentina e di farlo qui in Italia, di poter dimostrare in Italia di essere un buon allenatore.
Mister, visto che hai fatto riferimento anche alla tua vicenda personale, ti chiedo se questo, come dire, retrogusto da parte ovviamente dell'esterno, non del tuo modo di lavorare, di considerazione di quella che è stata la tua carriera, il tuo curriculum, lo hai avvertito in questa tua esperienza di ritorno in Italia da capo allenatore, come si dice in America?
Assolutamente sì, assolutamente ho trovato una diffidenza, ho trovato un modo secondo me sbagliato di giudicare un iter mio personale, in cui in 21 anni io ho iniziato una carriera qui in Italia come primo, e poi solo perché sono andato, quindi ho fatto per 10 anni il primo in C1, allenando la prima media della Juventus, allenando insomma più squadre in più categorie, e solo perché poi avevo accettato nella mia seconda parte, quindi in altri 10 anni, di fare il secondo forse allenatore più importante al mondo, che è Marcello Lippi. Quando sono tornato in Italia mi sembrava quasi che non avessi mai allenato. E poi vedevo gente che ancora non aveva mai allenato, oppure era da premiarmi, avere la facilità di poter essere considerato già un allenatore. E io allora mi domandavo, ma com'è possibile questa cosa qui? E allora mi domando che secondo me da questo qua dobbiamo iniziare a crescere per capire un pochettino che alla fine non sono il fatto di essere andato all'estero che può dire se un allenatore può farlo o non può farlo. L'estero è sicuramente una cosa che ti completa, che ti dà qualcosa in più, e questo mi dispiaceva perché tornando in Italia mi sembrava invece che tutto questo non fosse così.
E tra l'altro, mister, allo stesso modo, proprio seguendo diciamo questa che poi è anche una riflessione culturale applicata al calcio, non a caso molti allenatori che magari hanno fatto una gavetta fatta di uno step alla volta, poi sono anche costretti proprio ad andare all'estero di fronte ad un sistema che da un punto di vista anche degli allenatori stessi ha delle evidenti storture. Ora il caso diciamo emblematico di questa stagione è quello di De Zerbi, ma ci sono tanti allenatori costretti in un certo senso a guardare altrove.
Anche
no?
Dal regolamento.
Anche dal regolamento. Un Nagelsmann non ci sarebbe mai stato in Italia.
Esatto. Io guarda, ultimamente sono andato a fare delle lezioni a Coverciano sul percorso formativo di un allenatore. E proprio di questo parlavamo, del fatto che un allenatore poi in un certo senso non è altro che allenatore. Non si nasce, ma si diventa con il lavoro, si diventa con l'esperienza. È normale che da questo punto qua il discorso è semplice. Io faccio un esempio, e faccio l'esempio di Rossi, CT ora sì, dell'Ungheria, sì. Ok? E Rossi più di una volta ha esternato nelle sue interviste che ha fatto difficoltà a allenare in Italia, e lui è dovuto andare all'estero e imporsi all'estero. Ma Rossi oggi, se dovesse tornare in Italia, non avrebbe quel pedigree che merita, ma sarebbe sempre comunque considerato qualcosa di diverso rispetto a molti altri allenatori che stanno qui e hanno fatto un percorso diverso dal suo. E qua mi riaggancio a un'altra cosa, ma questo non succede solo con gli allenatori, succede anche con i giocatori. Oggi leggevo di Giovinco che sì. Parlava di Insigne.
Sì.
Giovinco, che è un giocatore che voi non vuoi, ha fatto benissimo anche in campionati stranieri e roba varia, è scomparso. Cioè per il calcio italiano è scomparso. E allora è questo che dobbiamo un pochettino iniziare a crescere, perché dalle altre parti non è così. E invece in Italia purtroppo noi tendiamo in un certo senso a non guardare bene le cose. E dobbiamo un pochettino migliorarci su queste cose qua, perché poi alla fine se non riusciamo a migliorarci ci troviamo oggi ad avere una nazionale che vince l'europeo e forse non va ai mondiali. E questo è un controsenso allucinante.
Mister, ti chiedo, diciamo così, analizzando queste due situazioni che poi tu stesso hai in un certo senso ripercorso, quindi la scelta di seguire Marcello Lippi in Cina e poi l'aver accettato la sfida di Siena, se sono a distanza, diciamo così, guardandoti alle spalle, rifaresti entrambe? Diresti sì ad entrambe? Sia la decisione di andare in Cina che quella poi di tornare in Italia e di dire sì al Siena?
Allora, per quanto riguarda il sì a Marcello Lippi, assolutamente ti dico che è stata un'esperienza eccezionale, formativa, e soprattutto ho avuto la fortuna di stare vicino a contatto ogni giorno forse l'allenatore che ha vinto di più, l'italiano che ha vinto di più, e quando si sta vicino all'allenatore che ha vinto di più si rende conto il perché ha vinto.
Certo.
E per me sono stati 8 anni formativi in tutti i sensi, quindi lo rifarei anche oggi. Per quanto riguarda la scelta di Siena, oggi ti direi, pensavo che fosse la scelta più giusta per ripartire, e invece è risultata quella più sbagliata, perché in quel momento rifiutare Siena sarebbe stato una cosa che nessuno avrebbe fatto, però poi quando sono arrivato a Siena mi sono reso conto che problemi ce n'erano, e ce n'erano anche tanti, e quindi oggi come oggi, col senno del poi, sicuramente ci penserei molto di più ad accettare la proposta del Siena.
Mister, nel salutarti, l'ultima considerazione per quanto mi riguarda è proprio tornando sulla Serie A, e ti voglio chiedere non tanto di un allenatore, che comunque insomma ce ne sono tanti emergenti anche in Serie B, ma secondo te oggi il giocatore che più di ogni altro ti ha impressionato in questi primi 4 mesi, cioè quello che non ti aspettavi facesse veramente la differenza o quantomeno una crescita esponenziale, se c'è?
Ma io credo che in questo momento Vlahovic, secondo me, dimostra di essere un signor goleador, un ragazzo giovane che in un certo senso ha dimostrato di essere un giocatore importante e di essere anche un giocatore di una persona molto forte, perché lui in questo momento ha una situazione non facile a Firenze, ma ogni partita la gioca da giocatore vero e con persona giusta. Quindi Vlahovic è sicuramente il giocatore che più mi ha impressionato in questi 4 mesi nel campionato italiano.
Mister, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, buon 2022.
Okay. Ciao mister, grazie ancora.
Ok, arrivederci.